Seduta Consiglio Comunale 9 gennaio 2018. Appello.
Buonasera. Allora, Brambilla Sergio, presente. Colombo Matteo, Milani Gianfilippo, presente. Milani Rosa, presente. Brambilla Grazia,
Malattia.
Pirovano Michela, presente. Longhi Ernesto, Panzeri Francesca, presente. Colombo Alessia, presente. Simonetti Stefano, Perego Cesare, Panzeri Davide, Sara Federica, sì. Quindi sono due gli assenti.
Sì. Primo punto, approvazione verbali seduta precedenti, andiamo ad approvare i verbali della seduta del 29 novembre 2017. Il verbale 40, consiglio dei ragazzi, patto di cittadinanza, 41 approvazione ai verbali, 42 piano di diritto allo studio, 44 gestione dei servizi sociali in forma associata ambito distrettuale di Lecco, 45 gestionare servizi sociali d'ambito distrettuale di Lecco, linee guida, 46 convenzione tra Comune Val Greghentino, Ginate Garlate, gestione in forma associata servizi della scuola secondaria e 47 convenzione per l'esercizio associato della funzione organismo indipendente valutazione in forma monocratica di rinvio.
43 non c'è.
No. Interventi sui verbali?
Una cosa, sì. Anche se forse non c'è nei verbali, che era relativa all'ultima variazione di bilancio. Se ci ricordiamo, quando l'assessore aveva illustrato i 4.000 euro di introiti sulle sanzioni stradali,
sì.
Avevamo parlato del ragionamento delle telecamere famose, di cui è stato perso, sì, il contributo. Dove così si era un po' spesa la parola che entro fine anno si sarebbero realizzate le opere. Siamo fine anno, non so,
è passato
che,
la fine.
Non so a che punto sono, visto che comunque non si vedono i lavori, non si vedono le telecamere.
Allora,
tanto per capire di che cosa si sta parlando, perché
visto che mi provochi adesso rispondo. No, ci mancherebbe altro.
No, beh, no, chiedo semplicemente un chiarimento.
La parola l'avevo spesa io e l'ho spesa male, perché i lavori, mi è stato detto, ma a questo punto stiamo un attimo tranquilli, mi è stato detto dal comune di Olginate ente capofila che hanno fatto sopralluogo ieri, dovrebbero, uso il condizionale, loro mi hanno detto dovrebbero partire nei prossimi giorni. Quindi non sono stati completati il 31-12 e ad oggi non sono iniziati. Giusto per... Punto successivo, atto di indirizzo Lario Reti Holding, aggregazione societaria nel campo energia elettrica e gas, la parola al consigliere Longhi che ha seguito l'iter.
Ecco, io illustro un po' il progetto di aggregazione, poi se ci sono richieste di spiegazioni o delucidazioni sono a disposizione. Allora, una premessa importante: l'idrico, cioè l'acqua, il servizio idrico integrato, non ha nulla a che fare con tutto questo progetto. Infatti il servizio idrico integrato resta in Lario Reti, società pubblica di primo livello, formata dai comuni, che svolge per l'idrico per oltre l'86% della sua attività. Lo statuto poi di Lario Reti prevede che non possano entrare privati, altrimenti, se ciò dovesse succedere, sarà revocato immediatamente dal lato l'affidamento del servizio idrico integrato. Tutto il progetto di cui stasera parleremo riguarda solo le partecipate di Lario Reti Holding, cioè Acel Service, che è quella dedicata alla vendita del gas e dell'energia elettrica, e Lario Reti Gas, che fa la distribuzione del gas. Detto questo, come nasce l'idea di tutti questi cambiamenti? Circa 3 anni fa i comuni soci di Lario Reti si sono posti il problema della prospettiva delle due società partecipate, cioè Lario Reti Gas e Acel Service, e dell'opportunità di crescita per fornire servizi migliori ai cittadini e al territorio. È stato dato un incarico al dottor Mariani per studiare le due società ed indicare soluzioni in tal senso. Dall'analisi è emerso che si tratta di due società molto sane, che danno un ottimo servizio e garantiscono ricadute in termini di dividendi e di supporto al territorio. La possibilità di continuare a realizzare questi obiettivi è stata indicata in un accordo di partenariato con altre società del settore. L'alternativa infatti era far tutto da soli, ma con la necessità di ingenti investimenti, per esempio per le gare ATEM del gas, che sarebbero stati impossibili da reperire nelle due società, o vendere le quote e incassare una tantum da queste società. È stata scelta appunto l'idea di un partenariato, con gara è stata incaricata una società di consulenza, un advisor, per studiare sia le nostre società e che i possibili partner. Tutte le società sentite, da quelle nazionali a quelle regionali, c'era anche Enel, c'era anche a livello sia nazionale che regionale, si sono dette interessate. Seguendo l'indirizzo che era stato dato dall'Assemblea dei Soci e approvato anche dai Consigli Comunali, il nostro è stato nel dicembre del 2016, si è scelta una società che avesse un radicamento territoriale, quindi dalla Nord Lombardia, vicino al nostro territorio, e soprattutto che fossero di matrice pubblica. La scelta è caduta su questo raggruppamento che chiameremo poi Multi Utility del Nord. A2A, che a livello generale è del 25% del Comune di Brescia, 25% del Comune di Milano, più una quota di borsa, però entra come con il 23,9% di ACSM Agam, che è la società che gestisce alcuni servizi per Como e Monza. Possiede il 90% di Aspem, che è la società di Varese che si occupa di alcuni servizi, e il 9,3% di AEV, che è la società di Sondrio, che ha le quattro centrali idroelettriche. Poi entrerebbe l'Ario Reti Holding, che ha il 100% di l'Ario Reti Gas, il 92% di Acel Service e il 49% di AEV Energie, che è quella di Sondrio. Il Comune di Monza, che partecipa che ha il 27% di ACS Agam, il Comune di Como, che ha il 24% di ACS Agam, il Comune di Sondrio col 40% di AEV e il Comune di Varese, che ha il 9,8% di Aspen. A quel punto è stato istituito un tavolo di lavoro con le società, tra cui Lario Reti, e con l'advisor di Lario Reti, che a quel punto è diventato quello comune, per sviluppare un progetto che tenesse conto delle nostre esigenze, cioè quelle di Lario Reti e del territorio lecchese. Innanzitutto gli obiettivi erano quelli della salvaguardia del patrimonio e dei valori di Lario Reti, che avrà circa il 22%, adesso la quota balla tra il 20% e il 24%, ecco, facciamo circa il 22% nella nuova società. A questo proposito è stato incaricato un esperto per verificare che poi i conti che saranno fatti in sede di concambio siano giusti e siano a noi favorevoli e non veniamo danneggiati. La liquidità di Acel Service invece è circa 20 milioni, non viene conferita all'aggregazione ma resta nella società Lario Reti Holding. A questo proposito, nell'ultima assemblea è stata avanzata anche dal Comune di Valgregentino la richiesta di alcuni comuni di distribuire gran parte di questi 20 milioni in dividendo straordinario per i comuni soci. Cioè, una parte sarà a sostegno delle attività culturali e sociali in provincia di Lecco e una parte a sostegno anche dell'attività di investimenti dell'Avio Reti, poi sarà l'assemblea di lunedì che dovrà decide, però questo viaggia parallelamente al progetto di aggregazione, una cosa decideranno i soci se destinare a un dividendo straordinario che sarà nei prossimi 3 anni 10, 15 o meno milioni. Ecco. Per gli altri obiettivi era quello che il personale deve restare, resterà tutto, anzi si prevede un incremento, tutto quello di Acel Service, come la vendita del gas e dell'energia elettrica avrà la società con sede a Lecco. In pratica Acel Service si trasforma nella nuova compagnia che gestirà la vendita di energia elettrica e gas, quindi tutto il personale di Acel Service resta a Lecco. Lario Reti Gas, la distribuzione verrà data a Como, però tutti gli operativi, quelli che operano sul territorio, che curano la rete, gli interventi, gli allacciamenti, il prolungamento, così, resteranno a Lecco. Potrebbero trasferirsi a Como le figure apicali, cioè il dirigente, però sempre su base volontaria. Ecco, la finalità di Lario Reti, prima di Acel Service, poi di Lario Reti, in passato era quello di Lario Reti Gas, era quello di portare il metano in tutto il territorio. Ora questo è venuto meno perché la rete ormai è molto diffusa, cioè ci saranno ancora ampliamenti da fare, però dopo aver coperto la Valsassina, il Lungolago, eccetera, ormai diciamo, il territorio è quasi completamente coperto, quindi non ha più questa funzione. Quali sono allora le finalità che il territorio vuole che si raggiungano con questo progetto? Sono l'efficientamento energetico per gli edifici pubblici, e qui occorrono investimenti che vengono garantiti da questa aggregazione. Lo sviluppo della mobilità elettrica con punti di ricarica per le auto elettriche, sono previste circa 80 nella provincia di Lecco, il grosso in città, però anche fuori. L'illuminazione pubblica, i progetti locali di smart city, informazione e comunicazione, e portare tutti questi investimenti sul territorio. Ottenere garanzia prima della firma dell'accordo sui numeri di investimenti sul territorio. Una percentuale minima di dividendi devono essere in linea o meglio superiori agli attuali, sempre in quel documento che dicevo dei sindaci che verrà discusso lunedì, mentre una prima proposta parlava del 50% degli utili da destinare a dividendo ai comuni, si chiede che siano almeno il 67%, quindi un dividendo molto importante. Altra garanzia che si è chiesta è che il ruolo dei soci pubblici locali, cioè quelli dei comuni, avessero la maggioranza, cioè più del 50% in questa nuova società. E Lecco è decisivo col suo 22-23% nel eventuale rinnovo dei patti sociali. In sintesi, il piano industriale presentato dell'aggregazione consente un incremento economico per il periodo 2017-2021 di circa il 60%, sia per le attività tradizionali, con le gare del gas, la vendita di gas e energia elettrica, sia lo sviluppo di nuove iniziative sul territorio. Da ricavi di circa 400 milioni nel 2017 si passerà a 525 milioni nel 2021. I guadagni solo nello sviluppo delle attività tradizionali e nelle sinergie operative, perché chiaro, radunando le cinque società di scopo si risparmia su sedi, interventi, eccetera, andrà da circa 70-90 milioni, che salirebbero 120 nel caso si vincessero le gare della distribuzione del gas e lo sviluppo delle iniziative territoriali. Tenete presente che è prossima la gara di Atem 1, che è Lecco. Lecco ha la quasi totalità della rete, per cui l'investimento non sarà alto, però per esempio se si vuol vincere la gara Atem 2, che è quella del Meratese, dove le reti sono di proprietà di altre società, dovrebbero essere acquistate, e lì si parla di 40-50 milioni per l'acquisto, perché chi vince la gara deve pagare al vecchio concessionario il riscatto delle reti. Ecco, l'aggregazione, almeno nel piano industriale presentato, anche se poi questo dovrà essere meglio definito, prevede un investimento di circa 500 milioni in 5 anni sul territorio della nuova aggregazione, che in pratica è il Nord Lombardia, cioè c'è Varese, Como, Lecco e Sondrio e Monza. Dopo sapete c'è A2A che copre Milano, Bergamo e Brescia, e poi una società che ha dentro Cremona, Pavia e Lodi. Ecco, sono tre fasce, le multi utility lombardi. Ecco, in pratica invece sarebbero, diciamo, 500 milioni e 160 sulle attività tradizionali o sviluppo delle iniziative territoriali, se anche non si dovessero vincere le gare del gas. L'incremento in percentuale del risultato netto è previsto tra il 60 e l'80%. E questo è un po' il contenuto del piano. Adesso vediamo il percorso che è stato seguito e per arrivare poi a questa società. Il modello societario studiato per minimizzare l'impatto dell'integrazione fra i vari gruppi e consentire di ottenere subito benefici. Ci sarà prima la fusione in un'unica società, la multi-utility del Nord Lombardia, la holding, che avrà funzioni centralizzate di staff per ogni settore e provincia. Ci saranno società operative di scopo con la nascita di poli territoriali. Saranno 5, alla fine, entro al massimo 3 anni, si arriverà al modello definitivo. La holding avrà sede a Monza. A Lecco ci sarà la vendita del gas e dell'energia elettrica con nomina di presidenza e CDA a cura del territorio lecchese, a Como la distribuzione del gas, a Sondrio la distribuzione elettrica, perché Sondrio con A2A ha in pancia le 4 centrali idroelettriche che secondo le stime saranno in grado di fornire energia di fonte alternativa a tutto il territorio della multi-utility. A Varese l'ambiente, a Monza invece andrà con la holding le tecnologie, l'innovazione, le gestione calore, efficientamento, illuminazione pubblica e smart city. La nuova società avrà come caratteristica maggioranza della componente pubblica locale nelle 5 province, cioè in pratica i 5 comuni, noi per esempio abbiamo un territorio, Como e Monza e Varese, è solo il comune che è dentro nella società, noi abbiamo tutti i comuni, noi e Sondrio abbiamo tutti i comuni del territorio, comunque gli enti locali delle 5 province avranno la maggioranza. E poi ci sarà la partecipazione del partner industriale, comunque di matrice pubblica, che è A2A. Le divisioni delle azioni già ne avevo accennato. Nella multi-utility A2A, che è socio operativo, avrà il 40% e non potrà salire più del 40%. L'Ario Rete Holding avrà una quota dal 20 al 24%, Como e Monza il 10% ciascuno, Sondrio il 3,5%, Varese l'1,5% e il flottante, perché sarà una società quotata in borsa, circa il 10%. Comunque i soci pubblici avranno la maggioranza. In più nella governance ci sono alcune quote, cioè le assemblee con decisioni per statuto, decisioni straordinarie, avranno la maggioranza dovranno avere la maggioranza del 75%. Quindi senza l'assenso dei soci pubblici non si potrà fare niente. E poi ci sarà un CDA per la gestione ordinaria di 13 membri con la maggioranza del socio industriale, che ne nomina 7, uno però in accordo con Varese. L'Ario Rete ne nominerà 2, come Monza e Sondrio uno a testa e uno per i soci che non fa parte del patto, cioè quelli del flottante di borsa. Anche qui alcune decisioni dovranno essere prese da 10 consiglieri su 13. Ecco, come si arriverà a questo? Oggi è una tappa, però abbiamo già fatto assemblea, già abbiamo fatto un consiglio comunale che aveva dato le linee di indirizzo. Con l'approvazione di questa sera, questa delibera di indirizzo di consiglio sarà portata nell'assemblea di Ario Rete di lunedì 15 gennaio, che darà il via alla fase esecutiva del progetto. Tra fine gennaio e febbraio il CDA di Ario Rete e delle altre società interessate approveranno il progetto di fusione con accordo quadro, statuto, patti parasociali, piano industriale per dare il via alla fase esecutiva. Entro marzo il progetto esecutivo dovrà tornare prima nei consigli comunali dei comuni soci per la sua approvazione definitiva, perché questo è un atto di indirizzo, si dice alla società andate avanti con queste linee, però poi si torna in consiglio comunale col progetto definitivo per avere l'approvazione e prima dei consigli comunali e poi dell'assemblea straordinaria di Ario Rete. E questo entro il marzo 2018, per questioni, perché poi le perizie del tribunale devono essere fatte entro i 6 mesi dall'ultima bilancio o budget. Poi se ci sono domande o richieste di chiarimenti.
Ringraziamo Longhi per l'illustrazione del punto d'ordine del giorno. Se ci sono interventi, domande. Erego, decido io, visto che vi guardate.
Ero un po' smarrito. Da parte nostra non può che esserci l'approvazione di questa linea di indirizzo, anche perché se ne discute da anni. Di fatto oggi gli enti pubblici non sono più in grado, non per loro mancanza di competenza, ma per la restrizione delle regole, delle norme, delle normative, di tutto quello che regola il settore di distribuzione, di depurazione, il sistema di collettamento e di scarico, nonché del sistema dell'energia. Per cui non possiamo che essere d'accordo. Saremmo un po' meno d'accordo e quindi invito chi rappresenterà il Consiglio Comunale di Valgrigentino in assemblea di assemblea del 15 che dicevi, affinché quegli utili che sono in pancia di Acel sostanzialmente vengano anche un po' messe a disposizione del lavoro, delle imprese che sul territorio operano. Oggi il costo dell'energia è penalizzante e quindi se vogliamo che le nostre aziende, le aziende del territorio della provincia di Lecco abbiano un po' di ossigeno in questo momento e quindi opportunità anche per creare qualche posto di lavoro, sia una percentuale importante. Torno a ripetere, il costo dell'energia penalizza molto le nostre aziende, visto che le nostre aziende hanno, a mio giudizio, superato e quindi sono in un equilibrio di poter rilanciare le loro attività e quindi anche creare posti di lavoro, debba essere sostenuto magari in modo superiore rispetto alla cultura o altre cose. Fermo restando l'attenzione ai servizi sociali, soprattutto a quelle fasce di povertà che comunque anche in un territorio come il nostro stanno venendo avanti. Quindi da parte nostra ci sarà l'approvazione.
Ci sono altri interventi? Simonetti?
Io non approvo assolutamente nulla di questo progetto. Quando mi indorano così tanto la pillola, mi viene sempre da pensare che ci sia qualche interesse occulto e magari non tutte le cose sono state fatte con la dovuta attenzione e la dovuta calma. Uno degli aspetti che già in altre sedi istituzionali ho avuto modo di precisare è che di tutta questa aggregazione mi sembra sia connotata da una grande fretta. Ma a cosa serve tutta questa fretta? Io ho avuto modo di conferire anche con alcuni sindaci, anche ovviamente non del mio schieramento politico, e anche costoro, accidenti, insomma, tutta questa fretta la vedono un po', non dico in modo sospetto, però la considerano non adeguata per una attenta riflessione che deve avere un progetto così importante e anche così tecnicamente complicato, difficile, insomma. Queste non sono critiche al rappresentante del Consiglio oppure a qualcun altro, sono delle considerazioni di carattere generale. Sugli incrementi economici, anche su questo, sono degli obiettivi importanti, però dal punto di vista come dire, delle sicurezze, e mi sembra che sia stato toccato anche da alcuni dei soci, non ci sono tutte queste certezze. Idem, lo stesso discorso per quanto riguarda i dividendi. Si parla di lasciare un 67%, se non ho capito male. Io li lascerei tutti, voglio dire. Acel Service è un gioiellino. A2A non è un gioiellino come Acel Service. Il rischio, detto in maniera molto pragmatica, è che noi, provincia di Lecco, cittadini della provincia di Lecco, andiamo a conferire un gioiellino che produce utili, che va bene, che distribuisce utili ai soci e via dicendo, e un domani la situazione non è così chiara. Poi i business plan, i progetti, gli studi della Price Waterhouse, degli advisor, dei professoroni della Bocconi o di qualche altra bella università possono essere, come dire, rassicuranti da un certo punto di vista, però qui certezze non ce ne sono. L'unica certezza è che l'Eco avrà due soci, due consiglieri di amministrazione lautamente pagati, questo è fuori di dubbio. Non comanderà più, perché in un consiglio di 13, se non ho capito male, avrà due componenti, due rappresentanti in consiglio, con, certo, ci sono delle cautele che ho visto, però il potere decisionale sarà molto ridotto, quasi azzerato, voglio dire. Quindi da questo punto di vista, io ho visto anche su internet degli interventi di alcune cittadine, lo voglio citare, quello di Valsecchi, che è apparso su Lecco Notizie, mi sembra veramente fatto bene. Cioè, in tutta questa progettualità mi sembra che ci sia veramente troppa fretta e che non siano state fatte le dovute riflessioni su tanti aspetti, anche sul discorso del concambio, voglio dire, ma magari non l'ho capito bene io, però voglio dire, non è possibile avere maggiori certezze. Anche i soci, i sindaci di questa provincia non possono avere maggiori certezze su tutti questi aspetti del concambio. Insomma, ci sono veramente troppe cose che a mio personalissimo modo di vedere non ci sono. Speriamo che sia come che le mie paure siano infondate e che sia invece come la carta, ma la carta sapete benissimo che prende tutto, come la carta ci dice, almeno quella che ci viene sottoposta, e quindi verificheremo se nel 2021 ci sarà un incremento economico del 60%, se saranno stati fatti questi investimenti per gli edifici pubblici e tutte le belle cose che ci vengono dette. Sino ad allora, per quanto mi riguarda, a me non avete convinto e quindi io continuerò a esprimere le mie forti perplessità.
No, due considerazioni veloci. Vabbè, una è innanzitutto una premessa, che questa scelta è comunque frutto di una necessità dovuta al fatto che la società attuale così non è più in grado di rimanere sul mercato, e un'alternativa possibile potrebbe essere stata quella di vendere, che l'Ario Reti fosse venduta da 2A, piuttosto che, certo, avrebbe voluto dire incassare parecchi soldini da ridistribuire sul territorio, ma poi lì il controllo totale era sì perso. Sulle perplessità del consigliere Simonetti, io dico che non verificheremo nel 2021, ma verificheremo molto prima, nel senso che adesso, dando mandato allo studio del progetto esecutivo, studio il progetto esecutivo che assolutamente dovrà tornare in consiglio comunale per essere approvato, e quindi in quel caso non discuteremo di linee guida, ma discuteremo davvero di un progetto esecutivo dove capiremo davvero se avremo il 22 o il 24, che è proprio uguale non è, capire quali saranno le maggioranze richieste per fare cosa. Certo, 2 su 13 sono numeri bassi, però andiamo ad aggregarci ad una realtà comunque significativa. Anche a 2A oggi comunque distribuisce utili, poi vabbè, i misteri della finanza a volte sono difficili da capire, ci sono società in perdita che distribuiscono utili, però vabbè, questo è un altro discorso. Federica, poi Ernesto.
Buonasera, buon anno anche a tutti.
Grazie.
Ma a parte la vendita, c'è un'alternativa a questo progetto di fusione, onestamente?
No.
Ecco, quindi noi stiamo sostanzialmente andando a votare una cosa che sostanzialmente è già decisa, quindi...
No, c'era l'alternativa, era la fusione con qualcun altro, la scelta è stata quella di fare un'aggregazione sul Nord Lombardia, questi aspetti qui, sì, poi... Longhi?
No, più che una replica aggiungo delle cose, ve l'ho detto. Partendo dalla fine, non è una scelta, è una scelta dei soci che hanno posto poi hanno voluto delle garanzie se andasse verso questa scelta, che è stata quella, diciamo, decisa per mantenere in vita le società, continuare ad avere dividendi, continuare interventi sul territorio, e soprattutto le cose nuove sono quelle dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici, la mobilità, eccetera, e rifornirsi anche da fonti alternative con le 4 centrali idroelettriche. Poi è da 3 anni che si discute, non è una cosa, è 3 anni che ne stiamo discutendo, e i comuni, sia nelle assemblee delle società nei comuni ne hanno parlato, ecco. Poi è vero, diceva Simonetti, voglio tutti gli utili, però degli utili una parte va nei dividendi. Adesso con Acesservice distribuisce circa il 50%, il resto viene reinvestito, anche qui una parte verrà reinvestita, e il 67% di dividendi su un utile è tanto, cioè nel senso che cioè quello che abbiamo chiesto noi, la proposta era del 50, abbiamo chiesto di arrivare a 67, l'Assemblea sarà d'accordo su questo. Ecco. Poi invece quanto diceva Pergo, sì è vero, bisogna nella distribuzione di quel patrimonio che resta all'Ario Reti, provenienza Acel Service, si può fare anche un ragionamento. Noi abbiamo chiesto che quello che succede adesso con le sponsorizzazioni, che sono circa di mantenere minimo quelle se non di più, quindi le sponsorizzazioni, poi l'efficientamento eccetera serve anche a dare a sostenere l'economia locale, perché sono interventi che di milioni di euro che aiutano l'economia locale. Sul sociale anche quello, una parte di questo tesoretto, almeno nella discussione, è aperto alla, ad un destino sociale, culturale, per a sostegno della, del territorio. Ecco.
Visto che si parlava di progetti nel prossimo a marzo, sì, un paio di consigli circa, andremo a riparlare e si parlerà di progetti. Visto che c'è anche un... parlo ovviamente di milioni, ma non di noccioline o delle nostre variazioni di bilancio da 1000 euro, sarebbe magari anche utile per noi come per tutti gli altri comuni, visto che si parla di efficientamento energetico degli edifici pubblici o anche di altre strutture e quant'altro, cioè nel progetto avere quello che appunto il piano industriale prevede a tappe. Tutti noi comuni che fanno parte, noi abbiamo 4-5 edifici pubblici,
sì, sì,
gli altri comuni ne hanno tanti d'altri, avere un elenco
con le priorità,
un progetto. Sappiamo che poi verranno modificati, però noi si può anche scendere nel concreto arrivando a dire il comune di Agrigentino sarà nel 2018, il comune di Monza sarà come edificio. Perché così ovvio che il gioco forza,
cioè il piano industriale verrà deciso,
il comune di Morterone magari non verrà mai efficientato perché c'ha su 20 persone,
il piano industriale deve essere presentato e approvato dal 75%, quindi i comuni contano nell'approvare il piano industriale e metteranno le loro richieste,
quello sicuramente. Però dico, visto che bisognerà stenderlo questo progetto, sarà anche
forse
già in fase di stesura, perché non penso che in 2 mesi un progetto del genere viene preparato.
Per adesso si parla di macro cifre, soldi destinati a questo,
nei
poi
prossimi incontri,
gli interventi concreti saranno dopo.
Nel CDA del 15 di questo mese, i sindaci potrebbero approvare che si approverà un progetto quando ci sarà anche un piano proprio ben preciso, non invece fumo, verranno investiti i nostri 2 milioni di miliardi nell'efficientamento. Cioè avere un piano concreto da approvare.
Adesso non posso garantirti sui tempi. Il piano industriale comunque deve essere approvato entro marzo, che è definitivo, esecutivo. Non so se ci sono anche... No, perché ci sono i rischi di perdere un anno, perché deve essere fatto per fare la perizia del tribunale, deve essere fatta sui risultati di non anteriori a 6 mesi prima, se no devi aspettare il bilancio 2018, cioè scatta un anno e mezzo quasi, con perdita di tempo e non ha... perché poi il concambio sarà per dire la... cioè l'unico limite che ha avuto l'ECO è di non superare il 25%, se no avrebbe avuto una specie di golden share che agli altri comuni non ha... perché se alcune proposte le devi approvare al 75%, se l'ECO ha il 25% e quindi si avvicinerà al 24%, per quello sono avanzati 20 milioni, perché un punto e sono 5 milioni, no? Sono rimasti lì perché non ha potuto investirli così. Però appunto almeno l'ECO e anche Sondrio possono comunque determinare molte cose. Tieni presente che l'AEV di Sondrio è per il 46%, per il 49% di Lario Reti, per cui tra l'ECO e Sondrio ci sarà comunque una comunanza di intenti con appunto il 26-27% che può pesare. Ecco. Sì.
Se non ci sono sì, prima
no, prima la faccio io,
dai,
poi al limite
ce
la giochiamo in casa. Cioè, semplicemente così per tentare di rassicurare un attimo Stefano, nel senso che saremmo un po' tutti dei folli se affrontassimo questa situazione a cuor leggero. Penso che ognuno di noi abbia delle proprie responsabilità politiche, morali e di cittadini soprattutto. È chiaro che siamo di fronte a un rischio di impresa, cioè è questo il gioco forte. Se i soci saranno in grado di esprimere degli amministratori capaci, validi, dei manager anche profumatamente pagati, ma che sanno far funzionare l'azienda, ben venga. Dopo vada bene, vada male, mi pare di aver capito che una prima verifica ci sarà dopo 3 anni. Se non ho sbagliato a capire quella sera che c'è stato l'incontro al Museo della Seta di Garlate, incontro che io giudico un po' disarmante, perché ho visto gli amministratori, non so se rassegnati o stanchi di fare riunioni pressoché inconcludenti.
Simonetti. Volevo precisare quello che diceva il sindaco, che certo io mi riferivo al cosiddetto incremento economico del 2021 del 60%, ma è ovvio che anno per anno, ma penso che anche il sindaco stesso lo debba fare nell'interesse di tutti i cittadini, ci sarà sicuramente da parte mia, da parte nostra, ma spero non solamente da parte nostra, da parte dei tanti azionisti, un controllo rigoroso e costante su quelli che saranno i risultati di questa aggregazione, di questa fusione. Quello che noi oggi un po', come dire, contestiamo, come dicevo prima, è tutta questa fretta, e poi quello che posso riassumere in un atto di fede della serie: fidatevi, vedrete che le cose vanno bene, che gli edifici pubblici verranno efficientati, che ci saranno tanti utili, fate i bravi e andiamo avanti così. E poi se A2A, che è una società quotata, va male, il titolo va sotto, eccetera, questi sono soldi di tutti i cittadini. Sono gli investimenti di Stefano Simonetti, che ha a casa sua e può fare quello che vuole, li può giocare anche le macchinette. Questi sono soldi di tutti i cittadini, a mio modo di vedere, una legittima critica, penso, un po' di, come dire, riflessione secondo me andava fatta. Ecco, quindi quello che contesto io è un po' questo grande atto di fede. Poi è chiaro che nei prossimi consigli, anno per anno, seguiremo la vicenda, e se i numeri non saranno positivi penso che sarà interesse di tutti denunciarlo in tutte le sedi.
Bene, non ci sono altri interventi, metto in votazione punto ordine del giorno. Favorevoli? Astenuti? Contrari? 2 contrari. Serve l'immediata esecutività? Sì. Immediata esecutività della delibera. Favorevoli? Astenuti? 2 astenuti. Punto approvato. Punto successivo: ampliamento perimetro dell'ente parco di Montevecchia e Valle del Curone nel comune di Val Greghentino, Plis Monte di Brianza. Allora, con questa delibera completiamo un percorso iniziato qualche mese fa a seguito, e questa è una premessa importante, della legge regionale 28 del 2016, che di fatto regolamentava le aree parco. Noi come comune di Val Greghentino, assieme a Olgiate Molgora, Brivio, Airuno, Garlate e Olginate, abbiamo costituito 3 anni fa un PLIS. All'interno, come appunto a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, questo PLIS in quanto tale non può più esistere, ma necessita o di un convenzionamento o di un'adesione al parco, in quanto il PLIS in oggetto non è stato ritenuto dalla Regione Lombardia idoneo a continuare con le proprie gambe. Detto ciò, abbiamo, a seguito di incontri, il nostro delegato e l'assessore all'ambiente Colombo, all'interno del PLIS è stato chiesto la disponibilità al Parco del Curone di inglobare all'interno del proprio perimetro anche i territori del PLIS, con qualche eccezione di cui andremo a discutere. Il Comune di Brivio ha espresso volontà di uscire dal PLIS. Il Comune di Brivio era interessato, è interessato perché di fatto ad oggi non è ancora uscito con un atto formale, da un piccolo triangolo ai confini tra Airuno e Olgiate Molgora, una striscia che sale, diciamo, lungo la ferrovia, per intenderci. Il comune di Olgiate Molgora ha già deliberato l'adesione al parco. Il comune di Valgreghentino lo porta in consiglio comunale ad oggi, gli altri comuni lo porteranno nei prossimi, nelle prossimi giorni barra settimane. Cosa succederà poi? Una volta che il comune di Valgreghentino e tutti gli altri comuni avranno deliberato l'adesione al parco, o chi avrà deliberato la non adesione, vabbè, se ne esce, punto e stop. Una volta approvata l'adesione, la conferenza dei servizi del parco approverà il perimetro generale, dopodiché il parco verrà ampliato, verrà istituito solo a seguito di legge regionale, ovviamente competenza del Consiglio regionale, il quale non potrà far altro che prendere atto delle decisioni prese dai singoli consigli comunali, ovviamente. Detto ciò, le possibilità di adesione al parco regionale, al parco Montevecchia, erano sostanzialmente due: l'adesione in quanto parco regionale e in quanto parco naturale. La legge regionale istituzione sui parchi differenzia e molto cosa è parco regionale e cosa è parco naturale. Il parco di Montevecchia ad oggi è in buona parte parco naturale, quindi con molti vincoli e molta più tutela del territorio. In questa fase, come già espresso anche nel corso dell'assemblea pubblica tenuta prima di Natale e nel corso di un incontro fatto ancora prima con una delegazione dell'associazione cacciatori, è volontà di questa amministrazione comunale quella di istituire, di aderire al parco di Montevecchia col territorio di Valgreghentino come parco regionale. Dal punto di vista della perimetrazione, la perimetrazione che andremo ad approvare dopo è la perimetrazione del PLIS ridotta, mi spiego, nel senso che è stato fatto un lavoro con il direttore del parco Cereda, perché lo chiamo sempre Gerosa, ma è una cosa, perché non lo so, però c'entrano nulla, ma è così, è stata quella di ridefinire i confini escludendo il più possibile tutte le aree edificate che attualmente sono del Comune di Valgreghentino. Quindi ad oggi tutto ciò che è edificato, con l'esclusione di, poi le perimetri non so se le avete viste, con l'esclusione delle frazioni montane che sono Campiano, Biglio ed Ozio, e Buttarello e parte di Taiello, per intenderci la zona compresa tra Taiello e Miglianico, è esclusa dal parco, quindi tutto ciò che è edificato non rientra, edificato o edificabile come PGT, non rientra dal parco, quindi il PLIS è stato diciamo un po' ridotto. Detto ciò, la scelta dell'amministrazione è stata quella di andare verso la direzione del parco regionale di Montevecchia per una serie di motivi. Una, per continuare nel percorso intrapreso con l'adesione al PLIS a tutelare il territorio, quindi discorso di protezione del territorio, flora, fauna, senza però andare ad inficiare troppo sulle attività produttive presenti nel parco, penso agli agricoltori, coltivatori diretti e anche ai cacciatori, di cui vedo una delegazione, per i quali con l'adesione al parco regionale nulla cambierà rispetto a quello che sono le regole attuali in vigore oggi con il PLIS. Questo è a grandissima linea quanto è stato deciso. Ripeto, la premessa fondamentale è che questa scelta è una prosecuzione di un percorso intrapreso con l'adesione al PLIS, prosecuzione resasi necessaria con l'approvazione della legge regionale del 2016 che di fatto impediva al PLIS di continuare ad esistere in quanto tale, ma chiedeva la necessità di essere o convenzionato o assorbito da un parco esistente. Certo, esisteva la possibilità di uscire completamente dal parco, ma questa non era l'intenzione espressa dall'amministrazione, l'attuale amministrazione di Valgreghentino, quindi la scelta è quella di andare verso l'adesione al parco di Montevecchia in quanto parco regionale. Per ora, Matteo, se vuoi aggiungere qualcosa, che hai seguito tutto l'iter. Ci sono interventi, apriamo il dibattito, poi se c'è...
Aggiungo solo una cosa. ho scelto il Parco del Curone non tanto perché siamo stati obbligati a scegliere il Parco del Curone, perché eventualmente si poteva anche scegliere anche altri parchi, si poteva scegliere il Parco di Montebarro, che siamo più o meno siamo vicini perché Garlata è già dentro, si poteva scegliere anche il Parco Adda Nord eventualmente come parchi vicini. È tutta una questione innanzitutto prima di ambito territoriale, ecosistema, non mi ricordo come l'hanno chiamato, ATE, la sigla, la regione che ha creato le nuove macro aree. Ma è anche un discorso
ambito del fatto, territoriale ecosistemico.
Ecco, ho detto giusto allora. È anche un discorso del fatto che noi riteniamo il Parco di Montevecchia un parco capace di lavorare, efficiente, efficace e che ha dimostrato più volte di saper portare a casa anche i soldi da progetti, bandi, finanziamenti, eccetera. Questo è giusto per concludere.
Ecco, prima di dopo aggiungo solo due cose. Cosa cambia per i cittadini di Valgreghentino? Allora, in sostanza, come ho già avuto modo di dire, dal punto di vista della regolamentazione dell'attività venatoria, l'istituzione del parco regionale nulla cambia. Dal punto di vista dell'edificazione in zona soggetta a parco, cambia soltanto che l'autorizzazione ambientale su cui comunque oggi è soggetto tutto il territorio di Valgreghentino, ripeto, per le aree all'interno del parco, saranno rilasciate direttamente dal parco e non più dalla Commissione Ambiente del Comune di Valgreghentino. Nulla cambia per le zone attualmente edificate che non sono all'interno del parco. Dal punto di vista autorizzazione taglio boschi, per intenderci, anche qui la legge in vigore resta assolutamente la stessa, cambia anche qui l'ente che ne dovrà autorizzare. Oggi è la Comunità Montana, domani sarà il parco. Dico domani perché tutto quell'iter che ho raccontato all'inizio, nella migliore delle ipotesi, vedrà la nascita dell'aggregazione al parco di Montevecchia all'inizio / primavera del 2019, quindi c'è comunque un iter abbastanza lungo. Sostanzialmente le cose che cambiano sono queste, ripeto, l'autorizzazione al taglio bosco non più rilasciata da Comunità Montana, oggi attraverso una scia che è vero che uno fa una autocertificazione, ma con l'autocertificazione poi si impegna a rispettare quanto dichiara, quindi a tagliare solo gli alberi con diametro sopra i 30 centimetri, lasciare il guardiano del bosco, mi piace questa cosa qui, che è l'albero più grosso che non va tagliato. Ripeto, questi aspetti sono definiti dalla legge regionale, non è l'istituzione del parco o no che ne cambia la natura. Nulla cambia anche qui la legge sulla cura del territorio, penso al bruciare le sterpaglie, resta in vigore la legge regionale. Quindi cosa cambia invece in positivo rispetto al PLIS? Che abbiamo alle spalle una struttura molto più rodata che ha dato prova di sé nella gestione del territorio, quindi interventi finalizzati al miglioramento delle attività turistiche pastorali all'interno del parco, quindi miglioramento dei percorsi, sentieri piuttosto che mulattiere, pulizie, e questo è il discorso idrogeologico, rimane di competenza della Comunità Montana, così come il discorso di pianificazione di interventi sulla viabilità agrosilvopastorale. Ci sono interventi? Panzeri.
Prima c'è una domanda e una provocazione che, se per caso poi Cesare magari ne dettaglierà, diciamo, meglio, perché ho parlato prima con lui, è sua, non voglio rubare.
Te la ruba, no, Cesare.
La rubo, ma non voglio non rubo la paternità, ma la condivido. Nel senso, visto che non cambia niente, diciamo, per il cittadino, posso dire allora perché non ce ne stiamo fuori? Una provocazione
non
è questa.
Non cambia niente rispetto all'essere nel PLIS.
No? Visto che non cambia niente, allora posso andarmene avanti da solo.
No, non cambia niente rispetto all'essere nel PLIS, non a non essere in niente.
Ok. L'altra cosa che io ho, diciamo, dei dubbi è proprio la differenza che abbiamo Valgreghentino con il Parco del Curone, ovvero la conformazione di quella parte di parco rispetto alla nostra è totalmente diversa. Loro hanno anche molte più possibilità di gestire quel territorio per scopi turistici o meno. Il nostro territorio, come posso chiamarlo, agricolo, quasi prevalentemente boschivo, che entra nel parco, la vedo difficile che possa venire trasformato in un bosco turistico, se possiamo dire, o piuttosto che un bosco agricolo. Sono poche le zone che possono essere lavorate, quindi non vedo come magari le capacità di chi sta gestendo il Parco del Curone possa portarle di qua. La provocazione che appunto dicevo prima era: se parco vogliamo, perché allora non spingerci oltre e perché non, invece che escluderle, mettere dentro tutto allora il territorio? Cioè, se vogliamo fare l'opera completa, la facciamo a 360 gradi, però con un progetto a lunga distanza, non un progetto tra un anno perché entrerà al parco, che quindi poi forse ci aiuterà a avere finanziamenti, ma un percorso che ci porterà a avere un tipo di paese molto più tutelato a livello di territorio, quindi anche uno stile di vita che nel giro di 5, 10, 15 anni cambierà, porterà chi abiterà il nostro paese a abitare un paese più diverso, più vivibile e meno, magari, meno industrializzato. Questa poteva essere un'ipotesi da perseguire, invece che stare sulla linea, posso dire, difensiva, che è più facile, magari qualcuno può dire più logica, perché quella provocazione che stiamo facendo adesso sicuramente va in contrasto con tanti cittadini, perché si sentono magari tolti dei propri diritti. Io ho appoggiato, cioè appoggiavo il discorso che diceva Cerè dalla riunione, dicendo: all'inizio chi abitava all'interno di quella che è diventato Parco del Curone si lamentava perché non posso fare qui, non posso fare là. A distanza di X anni adesso c'è gente che fa a gara per riuscire ad andare ad abitare dentro il Parco del Curone.
Allora, provo a risponderti. Beh, la scelta di lasciare fuori l'edificato, banalmente il parco per competenza si occupa di tutela del territorio e non di tutela dell'edificato, che rimane in carico agli strumenti urbanistici a carico del comune. Per quanto riguarda il discorso, diciamo, della tutela del bosco, del territorio, della collina, sì, probabilmente ci sono delle differenze tra quello che è a Montevecchia e quello che è a Valgreghentino, però non dimentichiamo che anche a Valgreghentino ci sono delle realtà turistiche, penso a quelle di agriturismo, a Biglio, Cenira d'Ozio, vabbè, poi è andato male per altre ragioni, ma non dimentichiamo un progetto che è presente sul territorio di Valgreghentino, che è la Libera Università del Bosco, che è frutto di ormai qualche anno di collaborazione con una cooperativa, Liberi Sogni, che organizzano, tra l'altro, nel bosco di proprietà comunale e nel bosco di privati vicini, zona Campiano per intenderci, delle attività ricreative dove frequentate da centinaia davvero di ragazzi che partono e vengono pure da Milano a fare i campi estivi. Certo, magari quella è un'attività prettamente, se vogliamo, pure economica, però vengono a fare i campi estivi, campi di permanenza per conoscere la natura, l'attività. Quindi attività esistono e sono convinto che l'istituzione dell'adesione al parco possa solo favorire queste attività e anche incrementare. Sul perché la scelta del passare dal PLIS al parco. Certo, non è una scelta obbligata, lo facciamo perché ci crediamo. Quello che magari mi sono espresso male, l'unica cosa che non potevamo fare è rimanere PLIS, quello no. O uscire, che è la scelta che farà il Comune di Brivio, che ha annunciato di fare formalmente, sì, che usciranno dal parco. A suo tempo altri comuni, penso a Colle Brianza, penso a Galbiate, non avevano aderito al parco. Cioè la scelta di aderire al parco o di proseguire con il coinvolgimento del parco di Montevecchia non è una scelta obbligata. Sto dicendo, il Consiglio Comunale di Valgreghentino questa sera è libero di decidere di aderire o meno all'estensione del parco di Montevecchia, e la proposta dell'amministrazione comunale, mi sembra chiara, è quella di andare in questa direzione, rassicurando comunque le categorie interessate, dai cacciatori agli agricoltori ai residenti nella zona del parco, che non ci saranno ripercussioni sulla loro attività. Questa è, non è un discorso di difensiva o di attacco, è una scelta amministrativa che si vuole portare fino in fondo, ancora nell'ottica della scelta iniziata 3 anni fa col PLIS, dove l'allora amministrazione aveva comunque rassicurato le associazioni venatorie che non avrebbero avuto da questa scelta difficoltà, e si continua su questa linea. È solo questo il discorso. Però è giusto ribadire che non stiamo aderendo al parco perché qualcuno ci obbliga a farlo. Simonetti.
Grazie Sindaco. Ma mi sembra che la spiegazione sia stata puntuale. Personalmente io non avrei aderito al parco del Curone di Montevecchia, non avrei aderito al parco del Montebarro, non avrei aderito al parco dell'Ada Nord, lasciamo perdere, dopo tutti i disastri che ha fatto sto parco lasciamo veramente perdere. Avrei detto, caro Plis, me ne esco, ma per quale motivo me ne esco? Perché i nostri anziani hanno tenuto i propri boschi fino a oggi e ci hanno portato questa eredità, e non ci vuole certo qualcuno che venga da Montevecchia a insegnarci come dobbiamo tenere pulito il bosco, l'orticello, il fiorellino e il casotto degli uccelli. A me sembra che all'interno di questi parchi non ci sia la consapevolezza adeguata di coloro i quali, molti sono qua questa sera e li saluto, per un anno intero vanno nel bosco, puliscono il bosco, il proprio perimetro, il proprio casotto, il casottello, mantengono gli uccelli da richiamo, sistemano le proprie armi, pagano 200 balzelli e poi 2 mesi all'anno vanno a caccia. Gli altri mantengono i cani, li addestrano e anche loro pagano i 200 balzelli e vanno a caccia. No, non va bene neanche questo. La mia grande paura è che oggi si voti di entrare nel parco del Curone di Montevecchia, il cosiddetto parco regionale, e poi fra qualche mese o qualche tempo, nel più assoluto silenzio regionale, magari in un passaggio regionale, la parola regionale diventa naturale. Tutto chiaro, no? Da parco regionale diventa naturale. Tutti siamo belli tranquilli, magari al mare, e loro hanno finito di andare a caccia. Questa è la paura. Questa è la paura. Io ho presentato una interrogazione in provincia chiedendo che siano date ai cacciatori garanzie precise, visto che la provincia tutte le volte che ci troviamo si definisce la casa dei comuni. Ho anche chiesto al presidente della provincia che convochi tutti i sindaci interessanti al PLIS, con tutti i cacciatori della Ticino Meratese, del Monte di Brianza, di tutti questi comuni, e che ci sia la massima attenzione su questo problema, affinché evidentemente non ci siano poi i cambi di paroline nei vari passaggi tra i comuni, i parchi e evidentemente soprattutto la regione.
Finisco.
Lo so che è stato fatto. Doveva venire anche il presidente del parco, non è venuto. Però lo so che è stato fatto. Però io non interrompo, assessore. Però siccome non è la prima volta che l'assessore al bilancio interrompe, io chiedo che venga notata la maleducazione, insomma. Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, non è la prima volta che succede.
faremo in modo non succeda più.
Vabbè. Poi l'assessore al bilancio può rispondere tutto quello che vuole, se ne è in grado. Completo,
però non provochiamo,
completo,
dai.
Completo, completo, perché dopo queste interruzioni fanno perdere il filo. Ecco. Leggo solamente un passaggio che è pervenuto anche a me del Comitato di Gestione Ambito Territoriale Caccia Miratesi, mi piace molto, dice: conclusioni. In base alle situazioni oggi esistenti, non si ritiene accettabile l'istituzione di nuove aree a parco naturale. Sappiamo bene la differenza che ha fatto il sindaco, è stato molto chiaro. Nel territorio del PLIS Monte di Brianza. La filosofia del PLIS è infatti quella di tutelare le aree naturali senza imporre vincoli e in questo caso verrebbe modificata l'originaria funzione. Secondo quanto esposto dalla TC Meratese, è oggi in una condizione di povertà e riduzione progressiva di aree cacciabili, sia per l'urbanizzazione in crescita, sia per la densità di aree protette, consistenti quasi totalmente in parchi naturali regionali. E poi, vabbè, la TC Meratese offre la propria disponibilità a ragionare, qualora però ci siano delle garanzie precise affinché evidentemente il perimetro del parco regionale, del parco naturale non venga esteso. Questa è la questione, è molto semplice. Quindi, sindaco, oggi questa delibera sicuramente non vedrà il mio voto favorevole, ci mancherebbe, voterò contrario, convintamente contrario. Visto l'impegno e anche l'esposizione, mi sento di dire puntuale, su quello che è il passaggio dal PLIS a parco regionale, chiedo al sindaco che continui a vigilare e se ci saranno delle riunioni come Casa dei Comuni che il sindaco sia presente in rappresentanza dei cittadini e affinché venga portato avanti, se non è possibile evidentemente uscire dal PLIS, almeno la situazione meno negativa, meno pesante, meno burocratica. Perché dico burocratica e poi veramente concludo, perché anche qui c'è, una volta era il timore, adesso è la convinzione, la consapevolezza che la burocrazia sia sempre maggiore e per ogni attività che deve essere fatta nel bosco, nell'orto, nel prato e in montagna, sulle nostre montagne, sia sempre più burocratica. E a volte questo non è sinonimo di maggiore tutela. Ai noi il Parco dell'Adda ne è un grande esempio. Quindi da parte mia ci sarà voto contrario e esprimo la mia personalissima vicinanza a tutti i cacciatori per quello che ancora una volta rischiano di subire ingiustamente.
Allora, un paio di precisazioni. Ovviamente io rispondo per Valgreghentino e non per nessun altro. Un paio di precisazioni, ma anche di messa a fuoco del problema, se stiamo parlando di un problema. Oggi il Consiglio Comunale di Valgreghentino approva l'estensione del parco regionale. La parola naturale non esiste, nel senso che non viene oggi messa in discussione. Ovviamente vigileremo, ma ne ho l'assoluta certezza, perché nessuno può cambiare la parolina mentre scrive la delibera, perché stiamo parlando di una delibera del Comune di Valgreghentino. Poi, se la legge nazionale, la legge di qua, la legge di là, deciderà sopra la volontà del Consiglio Comunale di Valgreghentino, questo può valere per questo argomento, per quell'altro e per qualsiasi altra cosa. Non è questo l'ordine del giorno. Come abbiamo detto, io allora ero vice sindaco, adesso sono sindaco, abbiamo detto 3 anni fa, quando è stato istituito il PLIS, che non era nostra intenzione andare a sfavorire l'attività venatoria. Oggi ribadisco, in quanto sindaco, la stessa cosa, che l'intenzione dell'amministrazione è quella di allargare il parco al parco regionale e, come abbiamo detto, la differenza tra regionale e naturale è abissale da questo punto di vista. Per quanto riguarda, sull'interrogazione presentata da Simonetti in provincia, ne avremo modo, perché essendo anch'io consigliere provinciale, di parlarne pure in provincia, ma lì risponderà chi deve rispondere. per quanto riguarda il comune di Valgregentino, ricordo brevissimamente cosa è stato fatto. Come primo passaggio, una volta presa, diciamo, cominciato l'iter, abbiamo incontrato io, l'assessore Matteo, il vice sindaco, una delegazione, tra l'altro sono presenti dei cacciatori di Valgregentino, ai quali già allora abbiamo prospettato quali erano le nostre intenzioni. Dopo questo incontro, diciamo privato, ma privato nel senso che fatto su invito a una delegazione, è stata fatta un'assemblea pubblica, tra l'altro molto ma molto partecipata, in prevalenza ma non esclusivamente di membri dei cacciatori, in cui sono state ribadite ancora le stesse cose, e io anche in consiglio comunale vengo a ribadire che la scelta dell'amministrazione è quella di fare il parco regionale, che nulla andrà a modificare per quanto riguarda l'attività venatoria rispetto a ciò che è al PLIS. Certo, avremmo potuto decidere di uscire dal PLIS, ma la scelta, la volontà, in questo caso sì, tutta politica dell'amministrazione comunale, è stata quella di andare nella direzione del parco di Montevecchia. Questo è quanto. Federica?
Allora, il mio voto sarà di astensione, nello specifico perché su una cosa devo riconoscere corretta di Matteo, ovvero questa associazione porterà soldi, porterà fondi, di fatto è vero, perché comunque associarsi a un ente come può essere quello del Parco del Curone sicuramente è più proficuo, più lungimirante rispetto ad altre realtà. Nutro però delle perplessità, nel senso che magari appunto la platea non era presente nei consigli precedenti, abbiamo avuto modo di vedere che poi di fatto progetti che erano associati alla comunità montana o comunque a tema ambientale nulla avevano a che vedere con l'ambiente, ma andavano a toccare il tema dei profughi, inserimento profughi e cose varie, quindi sostanzialmente finché non vedo poi le progettualità che saranno collegate a questa scelta, io fondamentalmente reputo opportuno e coerente astenermi. Detto ciò, poi il sindaco parla di tema politico, ma di fatto sarei curiosa di capire poi chi dei presenti è favorevole o meno alla caccia. Questa è una mia domanda.
Matteo?
No, dico solo, Federica, che hai detto una cosa giustissima sulla comunità montana. Hai detto bene che molte volte la comunità montana non c'entra niente con l'ambiente, ed è la cosa verissima, ma qui non stiamo parlando della comunità montana, qui stiamo parlando del parco, che ha come unico scopo la cura dell'ambiente, mentre la comunità montana nel proprio statuto ha anche i servizi sociali piuttosto che...
Sì, abbiamo parlato però anche di cooperative che nel parco operano, cioè è una realtà di fatto, perché sappiamo tutti che poi le progettualità possono essere estese sostanzialmente, quindi l'interrogazione che Simonetti ha presentato in provincia è mirata, cioè è mirata al tema della caccia di fatto, quindi cioè, ovviamente non è che sto strumentalizzando un intervento, sto solo esprimendo una perplessità alla luce di un fatto, quindi c'è una convenzione che può portare dei finanziamenti e sarebbe poco lungimirante a mio avviso non cogliere questa opportunità. Questa è la mia considerazione sostanzialmente, perché rispetto a un parco Adda Nord sono io la prima ad essere favorevole a una scelta di questo tipo. Le mie perplessità ovviamente sono per una mancata documentazione che ovviamente comporta anche un dubbio, un rischio che potrebbe esserci, come avanza giustamente Simonetti.
Perché, no, è corretto. Io, il timore mio, non vorrei essere frainteso, non è che la parolina possa cambiare all'interno del comune, ci mancherebbe altro, è nei passaggi successivi, magari negli enti superiori, magari sentiti tutti i sindaci, eccetera, eccetera, qualcosa cambi. Il timore che io, vabbè, questa sera mi sono fatto portatore, ma che nutro anche personalmente, è quello che è l'obiettivo poi del parco, perché i cacciatori, l'hanno già detto anche in altre sedi, hanno ben chiaro che l'obiettivo del parco è quello di ridurre, contenere e in ultima analisi eliminare l'attività venatoria. Un'altra cosa, la decisione del comune, il sindaco questa sera l'ha detto in modo chiaro, ma il parco non la pensa così. Quando è stato istituito il parco di Montevecchia c'erano decine di appostamenti fissi di caccia, così anche in altri parchi, e questi appostamenti sono stati cancellati. Quello che è il nostro timore, il mio almeno personalissimo, condiviso anche da altri, è che un domani comunque sia, nonostante le tante rassicurazioni, si arrivi ancora lì. Però ecco, volevo precisare che non temo che vengano fatti dei cambi, che ci mancherebbe, ma successivamente magari con degli approfondimenti, ecco, il timore è questo. Quindi continueremo a vigilare su queste evoluzioni.
Beh, potrei, giusto per fare un po' di polemica politica, che è sempre piacevole, ricordare a Simonetti che l'assessore regionale alla partita all'ambiente è la Terzi, che è della Lega, del tuo stesso partito, si è espressa con giudizi decisamente favorevoli per quanto riguarda il parco di Montevecchia e del Curone. Quindi vabbè, poi su questo potremmo dire tutto il contrario di tutto. Quindi il vigilare sul fatto che non ci siano cambi di paroline, forse sei avvantaggiato perché hai un contatto diretto, giusto per, ripeto, fare un po' di...
Ma il presidente del parco di Montevecchia non fa parte del mio partito, è quello che mi preoccupa.
Non è il presidente, no, su quello ci vigileremo noi. Allora, Perego...
Sì, parlo per ultimo anche con un po' di sofferenza. Cioè, allora io sono uno che della parola parco non ha mai avuto paura. Allora la parola parco faceva paura 30-35 anni fa, perché comunque ha posto dei vincoli, ha dato delle opportunità ai comuni di rallentare degli sviluppi urbanistici fuori luogo. E forse a 35 anni di distanza nessuno dovrebbe più aver paura di questo, di questa terminologia. Apprendo con soddisfazione, o ognuno si inventi quello che vuole, che il sindaco dice che i cacciatori, quantomeno di Val Grigentino, siano pressoché d'accordo su questa operazione. Io non entrerei nel merito né dei cacciatori che sono contenti o non contenti, né degli aspetti economici, e tantomeno che enti come la Comunità Montana, di cui io ho fatto il presidente per 16 anni, non abbiano mai ragionato in termini di ambiente. Un'altra precisazione che deve essere fatta, visto che il sindaco non l'ha fatta, per quanto riguarda l'aspetto dei profughi, riguarda l'amministrazione gestita dal centrodestra della Comunità Montana Valsassina, che su imposizione della prefettura ha fatto una scelta di carattere sociale, economico, come tutto quel comparto oggi sta portando avanti. Se attualmente la Comunità Montana, di cui il Comune di Val Grigentino è partecipe, nulla fa per l'ambiente, sta a chi rappresenta il Comune di Val Grigentino a portare le istanze in assemblea della Comunità Montana. Questo per chiarezza, perché chi ha trascorso e ha messo a disposizione una parte della sua vita in certe istituzioni, mi sembra giusto e corretto dire che chi rappresenta il Comune di Val Grigentino nell'assemblea della Comunità Montana si faccia tramite di queste. Però da quel che mi risulta, il famoso progetto Living Land, o la gestione, la cooperativa che ha lavorato a Campiano sull'aspetto dei boschi,
c'è anche la Comunità
Montana. C'è la Comunità Montana a capofila. Quindi perché non dire le cose come stanno? Io non l'avrei fatto, cioè, questo è poco ma sicuro. Perché
con
un modo
giusto per, con la Comunità Montana ha finanziato le riparazioni della strada d'Ozio, abbiamo chiesto un finanziamento per la strada di Campiano, vedremo come va.
Cioè,
Sì.
C'è un acquedotto ad Ozio, c'è un acquedotto ad Ozio che l'ha fatto la comunità montana per mettere in sicurezza l'ambiente anche di Dozio. Ma al di là di quello, cioè, mi sembrava giusto precisare.
Io non so se intendi parlare con me, ma io non intendevo dire che la comunità montana ha lavorato male. Lungi da me.
No, hai parlato di che di ambiente non fa niente.
No, cioè, no, intendevo dire che di ambiente non fa solo. Comunque, allora mi sono espresso male, che non fa solo basta, ambiente, mentre il parco quindi, fa solo ambiente. Quello intendevo dire.
Beh, insomma, non so. Sono istituiti per fare determinate cose. Ritornando all'aspetto del parco, prima Davide anticipava una cosa che io avrei osato molto di più, io avrei il coraggio di osare molto, cioè non sono dell'idea che determinati vincoli possono essere apposti anche sull'aspetto urbanizzato di un territorio comunale. Perché se prendiamo Olginate, tutta l'area al di sotto della statale 36, Capiate, via Cantù, via Sant'Agnese, a valle, sono parco ad nord. Quindi il comune di Olginate, per chiudere determinate procedure, deve avere l'assenso del parco dell'Adda Nord. E quindi questo permetterebbe anche di tentare di costruire un paese con un'identità, o quello che rimane di un paese, che rimarrà di un paese da qui ai prossimi 20 anni, che era un po' il sogno di Gaetano 20 anni fa, cioè nel senso, non che io sposo le idee di Gaetano, però determinate cose avevano un senso, perché oggi in un periodo di profonda crisi economica, dove l'edilizia ha i suoi ai suoi grossi problemi in termini di economicità, in termini di occupazione, potrebbe rappresentare una svolta sulla tipologia di costruzione. Assistiamo a Val Grigentino, paese tutelato, vincolato, eccetera, eccetera, delle costruzioni che con Val Grigentino hanno poco. Cioè, io non voglio parlare del capannone rosso, che è una storia vecchia, tritta e ritritta. Però se andiamo nel nuovo piano di riutilizzazione sotto la Filanda, ville avveniristiche e ville normali che con l'Agrigentino non avrebbe nulla a che vedere. Se ci fosse un ulteriore, non dico vincolo, perché i vincoli poi si aggirano, cioè ce ne sono dimostrazioni da tutte le parti, Parco Adda insegna, è questo che noi dovremmo fare, al di là dell'ipotetica possibilità di avere risorse, dell'ipotetica possibilità di sviluppo, avremo le strade asfaltate per andare a tagliare i boschi, io mi auguro quello, ma il nostro compito è quello di costruire e di proiettare il paese da qui a 20 anni. A me va bene, non fa paura la parola parco, però mettere sul tavolo 350 ettari su un parco che opera da 35 anni, dove 10 comuni che lo costituiscono ne rappresentano 2600, vuol dire che Val Grigentino ha una potenzialità importante che a mio giudizio deve essere messa a disposizione degli abitanti di Val Grigentino. Allora, io non voglio costruire steccati o confini, però io dico, se si comincia a ragionare in modo diverso anche sul modo di costruire, sul modo di vivere in paese, questo sarebbe il nostro compito. Però vabbè, la scelta è quella di vincolare di un'ulteriore tutela o un ulteriore sviluppo dalla parte boscata, mentre la gente vive in fondovalle, non vive ad Ozio, non vive a Biglio, sono pochissimi. Sarebbe bello che ritornassero ad Ozio e a Biglio a viverci le persone, e quei pochi che ci sono rimasti, vabbè, dovremmo aiutarli. Ecco la mia, quindi da parte mia, torno a ripetere, non voglio essere frainteso, la parola parco non mi spaventa, però io voterò contro questa istituzione, perché il compito nostro sì è di tutelare i cacciatori, tutelare me che tutte le domeniche vado in collina, tutelare quelli che vanno in bicicletta in collina, tutelare tutti quelli che vanno a cavallo in collina, tutelare quelli che ci vivono, ma è il paese di Fondovalle che deve vivere la quotidianità di tutti i giorni, e se gli diamo un modo di vivere diverso, molto più diverso rispetto al territorio che ci circonda, perché alla fine saremmo all'interno di due parchi, il Parco Regionale del Curone e il Parco dell'Adda sotto, che poi è lì, non è molto lontano. Tutto qui.
Davide?
Cioè, volevo, prima ho fatto così un po' un paio di provocazioni. Io anch'io mi asterrò su questa votazione per una motivazione che è simile, ovvero quella di Federica, nel senso che questo va bene l'annessione e quant'altro, però un po' come si faceva prima sul discorso di Lario Reti, vediamo, cioè, se si può avere le progettualità. Per esempio adesso c'è stato un po' quello che è stato definito lo specchietto delle allodele nella ristrutturazione del lavatoio di Dozio, anche se non siamo ancora nel Parco del Curone. Mari, c'è un elenco, un progetto, un programma, come si fa le opere pubbliche triennali? Ovvio che non...
Io non l'ho citato.
Cosa?
No, dico la ristrutturazione.
No, giusto, che non è che aderiamo al parco perché ristrutturo il lavatoio.
Infatti è stato definito da alcuni lo specchietto delle allodole per farlo.
È un intervento.
Però, e quindi diciamo, ci sono ancora un po' di punti di domanda aperti per cui poter dare proprio un avallo totale. Quando anch'io, diciamo, mi univo a Cesare, adesso non è che voglio rinnegare, però il mio dire vincolare, forse lo guardo da un punto di vista, se vogliamo, più tecnico, non è certo che dobbiamo da qui al 3000 andare avanti a costruire come si è sempre costruito, con la stessa forma o meno, anzi io sono per l'evoluzione totale. Quando ho costruito casa mia, tanto per fare una piccola parentesi, ho risposto a Carenini che mi aveva bocciato il primo progetto perché non si confaceva alle caratteristiche tipiche di Vagregentino. Nella relazione tecnica gli ho risposto che le prime costruzioni erano caverne, quindi dovremmo ritornare a fare tutte le caverne se vogliamo portare avanti le tradizioni, le prime case nella storia erano quelle, quindi l'evoluzione va avanti, non dobbiamo fermarci, non dobbiamo, come non si deve aver paura del parco, non dobbiamo aver paura, come posso dire, del legno, del ferro, del vetro, delle forme più strane o meno, quindi dopo i progetti si valutano in altre sedi. Quindi in attesa di poter, come dire, tastare con mano qualcosa di più concreto al di là della volontà politica, che ovviamente ben ci sta, perché è più che un diritto avere delle idee, io attenderò dei programmi più concreti.
Ok. Matteo, poi Michela.
No, vabbè, mi riattacco solo a quel discorso della comunità montana che stavo come dicevo, perché poi dopo basta dire una parola che dopo, visto che sono anche sedute pubbliche, dopo vanno in giro parole sbagliate. Io non intendevo dire assolutamente che la comunità montana non ha mai fatto nulla per l'ambiente, ma quanto che la comunità montana non fa solo per l'ambiente, mentre il parco pensa all'ambiente. Ed è un po' il discorso che nasce un po' alla base di questa scelta o decisione di cercare di ampliare il parco con anche il territorio vagregentino, proprio perché il parco è un ente, un'istituzione che pensa all'ambiente, o perlomeno ci prova, poi ognuno ha le sue idee, e non a nient'altro. Tanto è vero che il fatto di lasciare fuori, come diceva il sindaco, i territori edificabili, edificati, è proprio il fatto che questi territori non interessano al parco, perché il parco non deve difendere l'ambiente dove c'è l'asfalto o dove c'è il pieno centro cittadino, ma dove c'è un interesse appunto ambientale. Ed è questo un po' il discorso. Poi dopo possiamo anche discutere sul fatto che dice Cesare che bisogna, che il parco potrebbe difendere tutto, quello va bene, è una cosa in più, però io perlomeno questo è il discorso, che da sé è partiti perché il parco difende l'ambiente, e questo è l'obiettivo che come 5 comuni del PLIS ci siamo un po' dati, siamo andati 3 anni fa, si è visto che 3 anni fa, comunque questi 3 anni il PLIS non ha funzionato molto. Io sono fermamente convinto che il parco lo farà, e lo farà bene, se possiamo rassicurare Simonetti, finché il sindaco mi darà la delega a seguire questo discorso, io andrò avanti a testa bassa col fatto che Val Gargentino sarà parco regionale, non parco naturale. Poi dopo, se a livelli regionali, dove io ancora non posso arrivare, farà cambieranno, però per adesso. Niente, solo questo volevo aggiungere.
Michela?
Niente, io volevo semplicemente dire che per questo punto del Consiglio mi astengo anch'io dal voto, in quanto alcune perplessità, in particolare riguardo al discorso caccia e cacciatori, quindi preferisco astenermi dal voto.
Abbiamo visto che il parco è un elemento divisivo. Beh, abbiamo già fatte, no? Beh, voi ne avete 4.
Sì, vabbè. No. L'unico elemento progettuale che oggi vedo del parco è quello di eliminare l'attività venatoria allargando il proprio perimetro, quindi per questo motivo io voterò contro.
Vabbè, non replico perché ho già replicato abbastanza, ma non è così. Poi ecco. Metto in votazione la proposta di delibere. Favorevoli? Astenuti? 3 astenuti. Contrari? Perego e Simonetti. Serve l'immediata esecutività? No. La delibera è approvata. A proposito di territorio, domani sera c'è un'assemblea pubblica a Villa San Carlo per l'inizio della probabile variante di PRG. Quarto le 9:09. Te però.